E benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, siamo di nuovo in onda, come al solito siamo dislocati su quattro fronti, noi della provincia di Torino, sentite la mia voce profonda, sono il DJ Caffeina, Igor da Ivrea, con me c'è il buon Euclide da Torino.
Buonasera a tutti.
Poi c'è dalla regia di Venaria, c'è Buontoni.
Ciao, bentornati a Venaria.
E poi da Chivasso il buon Paolo, insomma, abbiamo
ciao,
chiuso la presentazione dei DJ. Vi ringraziamo come al solito per averci ascoltato, anche la scorsa settimana abbiamo avuto un picco degli ascolti, molti ci hanno anche scritto. Volevo anche fare i complimenti a RBN Aosta, che ho visto che è ripartita con un tema dei tatuaggi, tra l'altro ci hanno anche un po' copiato, perché volevamo farlo noi questa cosa, però useremo il cibo per altre cose. Parentesi, però complimenti, siete ripartiti, sono contentissimo, vi saluto. Anche perché
ci hanno fregato il cibo.
Esatto. No, anche perché RBN Host è stata anche la mia redazione, perché ero anche lì. No? Bene, chiudiamo un attimino questa partenza. Questa sera parliamo di un'icona, di un grande uomo, di una persona che ha trasmesso a noi non solo l'amore per la patria, ma ci ha trasmesso l'amore per la fede e per il fascismo. Parliamo questa sera di Gian Maria Guasti, insomma molti di voi lo conoscono, hanno anche avuto la fortuna di conoscerlo di persona, anche perché Gian Maria ha scritto un libro, Caino Caino, che è stato presentato in molte serie di Casa Pound in Italia, è stato anche presentato a Roma, a Casa Pound Roma. Questa sera faremo, insomma, parleremo della sua vita, di quello che ha fatto lui, che durante la Seconda Guerra Mondiale, del dopoguerra, la cosa più importante, che cosa ci ha trasmesso e, insomma, in tutti questi anni cosa ha regalato alla comunità di Torino e del Piemonte, perché l'abbiamo vissuta in prima persona noi, abbiamo vissuto Gian Maria. E poi parleremo, vabbè, anche di Caino Caino, della sua vita anche da poeta, perché scriveva anche delle poesie Gian Maria Guasti. Io, vabbè, innanzitutto inizierei un attimino a fare la carrellata, insomma, a parlare anche con gli altri DJ, per non soffermarmi troppo. Io parlerò più che altro dei momenti vissuti insieme a lui, dalle commemorazioni alle semplici serate al Lasso. Però le cose più belle di Gian Maria Guasti, la cosa più bella di Gian Maria Guasti che ci ha lasciato, che anche in una serata non c'era né una conferenza né comunque un evento importante, ti sapeva regalare un'esperienza di vita, e anche nei momenti più difficili, anche poi racconterò anche in che contesti ci siamo trovati, perché io l'ho conosciuto nel 2004 nella commemorazione di Schio. All'epoca io e altri camerati qui di Ivrea abbiamo preso un pullman, ci siamo aggregati insieme alla comunità di Torino e, insomma, a Gian Maria Guasti, siamo andati a Schio a commemorare i morti di questo eccidio. E su questo pullman incontrai per la prima volta, no, Gian Maria Guasti, un uomo fantastico, un uomo che è molto semplice, che parlava e sapeva trasmettere veramente l'amore, perché lui diceva sempre: voi dovete amare la vostra patria, amare il tricolore. E poi ti sapeva trasmettere veramente l'amore per una fede che è stata è stata incrollabile fino alla fine. Lui è stato, pensate che non ha mai avuto diritto ad il voto, però lui è stato coerente, lui ha detto: io sono nato fascista e morirò fascista. Mi hanno chiesto per la riabilitazione al voto, per poter votare, ma io gli ho detto di no, perché era come andare contro una cosa che per me è la mia fede, cioè è quello che morirei per il mio ideale. Una persona che, insomma, ci ha trasmesso tantissimo ed è ancora vivo comunque dentro di noi, perché quello che ci ha lasciato non sono pagine vuote, ma sono esperienze che anche nel personale di tutti i giorni uno può cogliere e può giovare delle esperienze che ha trasmesso Gian Maria Guasti. Per me rimane un'icona, rimane un idolo, perché quello che ha dato lui all'Italia e soprattutto al fascismo è unico. Vabbè, poi io magari vi parlerò della gita che abbiamo fatto, della commemorazione a Schio, della conferenza che abbiamo fatto ad Aosta nel 2009, quando l'AMPI voleva impedirci di fare la conferenza. No. Lui è stato il primo vicino a noi a partire, fare un corteo, no? Un corteo da via di Zetiglie a Piazza Chanù. Era una persona che di spirito giovane, insomma, reincarnava molto quel 17 anni per tutta la vita, perché lui veramente è rimasto il combattente, è rimasto il ragazzo giovane, il ragazzo con una fede per il fascismo, con un amore per l'Italia incrollabile fino alla fine. E se posso guardare lo scenario di tanti, noi abbiamo delle persone, delle figure, degli esempi nella vita, ecco, credo che tutti i giorni noi, anche quando siamo in difficoltà, nelle nostre paure, dobbiamo pensare a figure come Gianmaria Guasti, perché Gianmaria Guasti ha dimostrato a noi giovani, a noi comunità di giovani, adesso un po' più maturi, sono passati comunque 15 anni, ha dimostrato e ci ha trasmesso delle esperienze che tutt'oggi sono, le viviamo quotidianamente, insomma. Quando siamo in difficoltà pensiamo a una figura come Gianmaria Guasti e diciamo, beh, lui in questa occasione si sarebbe fatto una risata, insomma, e avrebbe andato avanti, perché insomma, poi lo capirete meglio anche dopo, perché spiegheremo bene la sua storia, la sua storia anche nel dopoguerra, no? Che è stato, ha subito parecchie cose. Euclide, vuoi magari iniziare a dire qualcosa che poi...
Assolutamente.
Ecco, io mi sono dilungato un po', ma mi sentivo...
Va bene. Ma allora, tu hai fatto una carrellata della parte più emotiva, che sicuramente hai vissuto con Gianmaria Guasti e hai avuto il privilegio di vivere, no? Io purtroppo questo privilegio non l'ho avuto, però mi sono informato moltissimo e ho conosciuto benissimo dai suoi scritti, da quello che comunque, dalla testimonianza, dalla sua esistenza, quello che è stato Gianmaria Guasti. Tu hai detto 17 anni tutta la vita, no? Beh, diciamo che la sua vita militante, militare, la sua vita comunque da fascista, la sua vita soprattutto da uomo che amava la patria, è iniziata proprio a 17 anni. Perché quando lui aveva 17 anni, giusto per far capire la portata del personaggio, no? Un personaggio che aveva una fede incrollabile e soprattutto aveva un coraggio da vendere. Quello che lui ha fatto durante la guerra, soprattutto perché era in tenera età, aveva 17, 18, 19 anni in guerra, quindi, e questo è quello che è incredibile del personaggio Guasti, è stato forse inimitabile, no? Cioè è una cosa più unica che rara. Lui è stato a 17 anni, lui vabbè studiava dei Salesiani, decise di tornare a Milano scavalcando quindi le inferriate dei Salesiani per cercare di ritornare nella sua famiglia, perché comunque lui era in pensiero per la sua famiglia, torna a Milano, giusto per far capire il personaggio, torna a Milano e vede che il suo condominio è crollato, cioè il condominio dove praticamente tutta la sua famiglia viveva, no? E a questo punto di vista lui rimane totalmente sconvolto, perché un ragazzo di 17 anni che vede il condominio totalmente crollato, dall'interno del condominio si vedeva il cielo, quindi giusto per far capire dai comandamenti, chiaramente lui cosa fa? Va da un suo amico e gli dice, da un amico di famiglia, gli dice che la mamma è in ospedale totalmente ferita, e lui dice: ma quando è successa questa cosa qua? la cosa era successa al mattino. Lui quindi ha avuto praticamente una specie di telepatia con la sua famiglia e andò in soccorso praticamente della sua famiglia. Lui chiaramente a quel punto si sentì in dovere di combattere, si arruolò, chiese immediatamente di arruolarsi. Quando si arruolò lo destinarono alla compagnia paracadutisti che però non era la...
Piccola parentesi, cioè, falsificando un po' le carte.
Sì, perché lui aveva 17 anni, quindi ha falsificato le carte.
Lui me lo disse, mi fa, io non avevo 18 anni per arruolarmi, però dovevo fare qualcosa, perché avevo una rabbia, no?
Esatto.
Insomma, è la rabbia poi che ha un ragazzo di 17-18 anni.
E ha visto la mamma lui... totalmente ferita, tra l'altro. Cioè che era totalmente mummificata da bende che in tutto il corpo. Questo a lui lo sconvolse parecchio.
Sì, sì, infatti lui mi prese e si arruolò. Sì. Un coraggio, cioè un uomo.
Ma questo ha caratterizzato tutta la sua vita, cioè lui aveva un coraggio incredibile. Difatti si arruolò. Poi, quando arrivò il famoso 8 settembre, vabbè, questa compagnia di paracadutisti non era la Folgore, non erano inquadrati. E quando arrivò l'8 settembre, erano totalmente allo sbando. Difatti, lui subì anche le angherie all'interno. Si picchiavano praticamente tutti i giorni. Lui racconta nel film, nel libro Caino e Caino, delle cose che fa Cataneo, una serie di discorsi, no? Era un po' anarchica come Battaglioni, diciamo, no? Era un
no,
po'...
no, però era una persona lasciatemelo dire, no? Coi coglioni. Ed è rimasto tale anche 70 anni dopo, no? Cioè, 70 anni dopo, perché comunque lui, 60 anni dopo, perché lui poi, ad esempio, nella commemorazione, alla conferenza che doveva fare ad Austin, lui si è messo proprio lì, me lo ricordo come fosse ieri. Bosoni, cosa aspettiamo? Cioè, dai, apriamo una bandiera, facciamo un breve corteo e andiamo a fare questa conferenza, non ci sono problemi, no? E lui era spalla a spalla a me, cioè c'era Lampi che ci contestava, c'erano i contestatori, c'era la Digos, c'era la polizia, e lui tranquillamente era un signore di 80 anni, no? Vicino a me, spalla a spalla, mi fa, che problema c'è, Bosonin? Apriamola, faccio tutto bene Gianmaria, mi fa no, tutto bene, apriamo sta bandiera, facciamo sto corteo e andiamo a prenderci sta sala, così. E mi ricordo che abbiamo fatto sto corteo e ho detto, ma vaffanculo, partiamo, e si sono andati a prendere la sala con lui, e lui ha detto, se non possiamo così, con tutte le... i permessi che hai chiesto, ce la prendiamo con la forza. Allora siamo andati e abbiamo fatto questa conferenza. Vabbè, per farvi un po' capire.
Ma questo parallelo fra ieri e l'oggi è fantastico, perché questo dimostra la sua grandezza, no? Cioè lui è sempre stato così.
Lui non è mai cambiato. Non è mai cambiato, ma attenzione, non vuol dire che lui era una persona. Magari molti pensano, uno ha 17 anni e sbandato. No, lui era una persona che poi, perché io ho fatto anche un'altra trasmissione su RBN per Guasti con le figlie, e le figlie, ha tre figlie, e che ha cresciuto, insomma, è stato anche un ottimo padre, no? Di famiglia, un imprenditore, perché lui lavorava da solo, quindi una persona che... Sì, magari sotto certi punti di vista era quel 17enne, però da altri punti di vista, cioè, la famiglia per lui era una cosa sacra. Ha cresciuto tre figlie. Comunque, ragazzi, tanto perché non dobbiamo sforare tanto, abbiamo fatto un quarto d'ora. Carichiamo due pezzi e poi ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino.
Va bene,
dai.
stato un calcolo venuto male. Hanno sbagliato bottone, ti è tirato giù la casa. Ma non ti lamentare, ti ha portato la pace, libertà e democrazia. Qualche bomba in casa tua, ma che cosa vuoi che sia? Ti ha portato la pace, libertà e democrazia. Qualche bomba in casa tua, ma che cosa vuoi che sia? Io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, con una raffica di mitra al cuore. Io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, con una raffica di mitra al cuore. E mi chiami terrorista, e mi chiami assassino. Tu hai ucciso la mia famiglia per un lurido bottino. E mi chiami terrorista, e mi chiami assassino. Ma se io ti do la morte, io non lo faccio per bottino. Io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, con una raffica di mitra al cuore. Io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, io ti regalo il mio dolore, con una raffica di mitra al cuore.
Buonasera e ben ritrovati sulle frequenze di RBN Torino, Toccola Torino Bene, il vostro DJ Caffeina con gli altri tre soci da Torino, da Chivasso e da Venaria. Come avete sentito prima, abbiamo fatto un tema molto molto particolare questa sera, un tema che abbiamo nel profondo del nostro cuore, l'icona di Torino. Che è Gianmaria Guasti, che ci ha lasciato veramente tanto, ma è sempre presente nei nostri cuori. Stavamo appunto parlando prima, insomma, della persona che era, del ragazzino in fondo che è rimasto, no? E della persona che anche durante una conferenza come quella che c'è stata da Aosta, che vi raccontavo prima, insomma, ci ha fatto capire che le cose si devono ottenere. Quando una cosa è giusta, quando una cosa la fai con amore, la devi pretendere, la devi ottenere. Tante volte la devi lottare, no? Devi lottare per ottenere qualcosa. E grazie ai suoi insegnamenti siamo ancora qua, siamo ancora una comunità molto forte, Unità di Torino, mi sento che qualcuno ha fatto cadere di tutto. Vi ricordo che siamo in videoconferenza, quindi se sentite qualche disturbo, qualche cosa strana, chiediamo venia, ma è così. E nel frattempo Euclide stava raccontando un po' di quando si è arruolato, del motivo che si è arruolato Gian Maria Guasti. Io ho letto Caino, ma ho avuto il piacere di sentirlo di persona, perché lui mi ha aggiunto anche delle parti, no? E come dicevo
prima,
sì, no, nel senso che se è girato, mi fa sì, io non ero maggiorenne, però insomma io ho falsificato le carte per andare, cioè non me ne fregava niente, io dovevo andare là perché lui si sentiva in dovere di difendere non solo la sua famiglia, perché aveva capito che sia la sua famiglia era in pericolo, c'era sua madre che stava male, ma lui doveva difendere la sua patria e l'ideale, che era una cosa molto più profonda, no?
Certo.
E poi vabbè, io ho ancora in mente una scena di Schio, ad esempio nel 2004, quando prima della commemorazione Lampi, no? Lampi, che sentite che signori, no? Che sono queste merdacce, no? Perché chiamiamole con il loro nome, che sono delle merde, cosa hanno fatto? Hanno sparso il letame da tutto lungo il nostro torneo, la sera prima, e sono andate a spargere il letame davanti proprio al comune dove c'è la lapide per l'eccidio di Schio, no? Dove i loro nonni, no? Quelle merde, hanno ucciso donne e uomini inermi, no? E io ho ancora l'immagine, no? del cordone di polizia che ci divide con Ampie, con Gian Maria davanti con noi, no? Con noi, fa, io diceva proprio, fa, non c'è problema, cioè, noi siamo qua per una cosa, cioè, per una cosa più che giusta, no? E lui non aveva paura, cioè,
era un ribelle nato, diciamo, ma non ribelle verso l'idea, anzi tutt'altro, verso l'idea, era un fedelissimo dell'idea.
No, ma lui dimostrava, non era come, cioè, l'altra parte, la parte opposta, che hanno sporcato la città di Schio con il letame, o hanno buttato davanti alla lapide il letame, o si sono presentati a contestare una commemorazione più che giusta. Lui era là in piedi davanti al cordone di polizia con la faccia a faccia scoperta, quindi si faceva vedere bene, e glielo diceva: io ho combattuto per la patria, io ho combattuto per l'Italia, io ho combattuto anche per voi.
Certo.
Questo, cioè, lui non si tirava indietro, cioè, insomma, era un grande, cioè. Io ho ancora quelle immagini, ho diverse immagini, però quelle più significative sono quelle, vabbè, del primo viaggio che ho fatto con lui, che è stato bellissimo, che appunto sono andato su questa commemorazione di Schio, poi una conferenza che abbiamo fatto sulla Repubblica Sociale ad Ivrea, quando io ero in chiama tricolore nel 2007, se non sbaglio, e tra l'altro feci io l'oratore nella conferenza, e presentai sia Gian Maria Guasti che un altro reduce della decima, insomma. Però insomma, Gian Maria era arrivato su prima, ha cenato con noi, insomma, era come, insomma, era un padre per noi, ma nello stesso tempo era un fratello, cioè lo rispettavi come un padre per quello che aveva dato all'ideale, all'Italia, ma nello stesso tempo lo trattavi, e lui si poneva con noi come un fratello. Quindi e questa era la cosa più bella di Gian Maria, e questa era la cosa più bella, che lui con la sua semplicità, col suo amore, si è fatto amare da tutti noi e ha lasciato qualcosa di grande. Comunque vabbè, andiamo avanti, perché sennò continuo a parlare delle esperienze con lui, delle gite, delle varie cose, perché poi c'è anche tutta la parte del lasso, quando veniva al lasso, insomma.
Certo.
Vai avanti, buon Euclide, vai avanti.
Ma lui, d'altronde, era una persona di un coraggio immenso, e questo l'ha dimostrato fino alla fine, ma si è forgiato durante la guerra. Cioè lui era una persona che, la storia lì dell'Ampi che hai raccontato prima, che avevano buttato il letame, che poi dopo lui ha affrontato di petto la situazione, cioè quella situazione lì gli faceva un baffo rispetto a quello che aveva passato durante la guerra e rispetto a quello che comunque lui aveva avuto sul campo, no? Quindi a quello che aveva passato sul campo. Vabbè, lui fu intornato in Svizzera perché comunque era decise comunque dopo l'8 settembre di non cedere praticamente a quello che stava succedendo in Italia. Fu internato, tentò però di scappare dai campi svizzeri, perché in Svizzera vabbè aveva dei parenti, quindi per questo decise di andare in Svizzera. Tentò di scappare ben 5 volte lo ripresero e lo riportarono, perché non tollerava minimamente che gli svizzeri all'interno del campo sputassero sugli italiani, ma nel vero senso della parola, nel senso che proprio svilivano l'italiano, svilivano l'Italia, dicevano brutto italiano, schifoso, continua a lavorare, perché lui era proprio in campi di lavoro, no? Lui non gli andava assolutamente, per questo dico che era un ribelle, era una persona che lui non si poteva sputare sull'Italia, non si poteva sputare su quello che era la nostra patria, no? Tentò di fuggire 5 volte, alla 5ª volta finalmente riuscì ad arrivare in Italia dalla Svizzera. Esausto, distrutto, ecco perché gli fa un baffo questi 4 deficienti dell'Ampi che gli buttano il tame o cose di questo tipo, perché comunque sono, rispetto a quello che ha passato, lui è arrivato distrutto in Italia, tutto stanco, oltrepassando le montagne, e lì trovò un colonnello che conosceva, a Luino, e lo arruola nella divisione Monterosa. Monterosa, che era la divisione degli alpini rimasta totalmente fedele, fu portato, e sono breve su questo, fu portato in Germania per essere inquadrato dal punto di vista comunque militare, imparò delle tecniche di guerra eccezionali. Quando tornò in Italia lui cominciò veramente a combattere, e c'era il problema dei partigiani che facevano degli agguati. Lui era a Bobbio in una difendendo il perimetro del paese di Bobbio nel Piemonte, in un'azione di guerra in cui comunque lui era, si sapeva che i partigiani avrebbero attaccato comunque il perimetro di Bobbio, lui comunque, la faccio abbastanza breve da questo punto di vista, anche se comunque meriterebbe una puntata solamente questo episodio, lui gli era destinata di guardare, gli è stato destinato di guardare una parte del perimetro di Bobbio, ed era la parte dove tutti quanti reputavano che mai si potevano inoltrare i partigiani per fare un attacco. Invece accade esattamente l'opposto, c'era una rupe, lui li vide, aveva una mitragliatrice messa praticamente a terra, quando li vide tornò indietro, cercò immediatamente dei rinforzi, perché comunque lui era stato dotato di meno armi, perché era stato affidato in un punto in cui comunque si reputava che era difficile che arrivassero i partigiani a fare un attacco. Invece accadde proprio il contrario, cominciò a sparare quando vide che i partigiani arrivarono, però le armi, chiaramente le munizioni finirono, e lui nel momento in cui pensò e fu convinto che comunque continuando in quel modo sarebbe comunque stato sopraffatto e quindi con gravi conseguenze per tutta la divisione, a quel punto cosa fece? Fece una cosa eroica, una cosa che oggi sarebbe assolutamente impensabile. Mise 5 bombe a mano nelle rispettive 5 dita sinistre della mano sinistra. Le mise con l'occhiello praticamente, quindi con il gancio in ogni 5 dita. Quindi cominciò a lanciare tutte e 5 le bombe a mano. Arrivato alla 5ª, i partigiani, lui, il libro li definisce i comunisti, tra l'altro, non li definisce partigiani, non gli dà l'onore di dire, non li chiama partigiani, perché comunque erano dei comunisti che comunque si chiamavano Brigata Garibaldi, Brigata Stella Rossa o cose di questo tipo, quindi erano assolutamente brigate comuniste, secondo lui. alla quinta non riesce a sganciarla, gli tirano una bomba a mano, lui salta per aria, ma il problema è che tirandogli questa bomba a mano a lui, salta anche la sua, che aveva nell'ultimo dito. Sì, e si trancia la mano praticamente, no? Cioè, no. Praticamente si smaciola la mano.
Trancia, si sì, porta via.
L'indice
è un pezzettino della nuca.
Esatto, sì, però nel sul momento lui la vede come smaciullata praticamente la mano.
Sì, perché praticamente lui me l'ha raccontato di persona, no? E fa, stavo sganciando le bombe, uno di questi me la tira indietro, però esplode un po' lontano, 2 metri da me, però per simpatia, perché si dice quando che esplode, no? Lui non l'aveva sganciata la sicura della però nel gergo si dice per simpatia gli è esploso in mano e gli ha fatto partire infatti lui mi fa proprio per simpatia però lui anche con un dito in meno, insomma,
ma lui gli hanno proposto di congedarsi dopo questa terribile, allora dopo questa esperienza arrivarono i tedeschi, dopo che lui era in ospedale tutto quanto, perché era totalmente ferito da cima a fondo, oltre alla mano che gli hanno fatto un'operazione e tutto quanto, arrivano i tedeschi, lui diceva cosa vogliono da me i tedeschi, no? Chissà, arriva la suora e gli dice ci sono dei tedeschi che ti vogliono parlare, lui dice chissà cosa avrò fatto, invece gli danno la croce di ferro, che è di seconda classe. Lui cosa diventa? Lui diventa sergente, ma è una cosa fighissima, cioè una cosa bellissima questa, diventa sergente sul campo, cioè per meriti di guerra, non sergente di accademia, non sergente, diventa sergente, ma aveva solamente 19 anni.
Era il nostro Superman praticamente.
Assolutamente, cioè lui diventa una persona, lui diventa sul campo, cioè diventa sergente per meriti di guerra, non sergente in accademia o cose di questo tipo. E chiaramente con la croce di ferro, sergente per meriti di guerra, a 19 anni, perché ormai aveva quasi 19 anni, pensate alla levatura del personaggio, no? Straccia il congedo, perché gli hanno proposto il congedo, lui con una mano tiene in mano il congedo e con i denti strappa il congedo, perché con l'altra mano non poteva, dice io ho la destra e quindi la destra la posso usare e non voglio assolutamente rinunciare a combattere per la mia patria. C'è un esempio fino alla fine, e diciamo che già queste cose qua che lui ha fatto in guerra sono l'esempio del coraggio e della devozione alla patria, dell'amore verso la propria idea di Gian Maria Guasta.
Poi allora, siccome dobbiamo tagliare un pochettino, dovremmo fare una puntata di 4 ore su Gian Maria, perché avremo tantissime cose da dire su Gian Maria, che ne da basta. Allora, lanciamo 2 pezzi, poi dopo magari Tony leggi insomma un po' di estratti che ti ha mandato
Gabriella
Di Nolfi, che ringraziamo, tra l'altro ringraziamo, e che tra l'altro sono delle chicche, insomma,
di cui sei stato anche protagonista tu una sera.
Io sono sempre una ciliegina.
Ci dovrei raccontare poi questo mistero.
Va bene, allora dai, stacchiamo con un attacco musicale e poi ci risentiamo per il finale della trasmissione, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco da Torino Bene, il vostro DJ Caffeina, Igor,
Tony,
Tony e Upide e con Paolo.
Muri di fango ci toccano il sole, ancora poco per andare all'assalto. sa cosa in ghiaccio. Guerra!
E benvenuti, benvenuti di nuovo sulle frequenze di RBN Torino, Attacco da Torino Bene, il vostro DJ Caffeina con DJ Tony, DJ Paolo e DJ Euclide, esattamente dai quattro cantoni della provincia di Torino. Vi ricordo che stiamo sempre trasmettendo in videoconferenza perché purtroppo adesso non possiamo ancora stringerci e abbracciarci e trasmettere dall'asso di bastoni, però presto lo faremo, almeno noi ci auguriamo questo. Nel frattempo abbiamo iniziato la trasmissione, siamo sul finale della trasmissione, abbiamo parlato di Gian Maria Guasti, il nostro idolo, insomma il nostro mito che ci ha trasmesso tanto, è ancora nei nostri cuori. Abbiamo parlato un po' di Gian Maria durante la guerra e cosa ha fatto. Io vi ho anche svelato un paio di esperienze che ho avuto insieme a lui nelle commemorazioni a Schio, nelle conferenze che ha fatto con noi ad Aosta, all'Asso di Bastoni. Insomma, era una persona che era vicino a noi non solo come padre, ma come fratello. E avevo anticipato prima Tony che il nostro caro Gabriele Adinolfi, che ringraziamo per averci mandato del materiale a Tony, insomma,
sì. Parti pure tu. Sì, Gabriele ci ha mandato un suo ricordo di Guasti che ha scritto su Io fascista ricercato. La cosa bella è la presentazione invece del personaggio, un attimo, dove dice: un fisico di un omino e l'animo di un gigante, era un eroe vero, di quelli che hanno in sé qualcosa di divino e che sono talmente dediti al bene che non conoscono alcuna meschinità, non provano nessuna paura e nessuna ambizione personale. Ovvio, come diceva prima Euclide, è un vero fascista, uno sempre con il sorriso stampato in faccia, che affrontava la vita da miracolato. Infatti Gabriele lo considera un miracolato e infatti racconta: alla fine della guerra la sua compagnia fu fatta sfilare fra due ali di partigiani e di soldati, tutti alpini della Monterosa. Vennero linciati uno a uno, massacrati di botte fino all'esalazione dell'ultimo respiro. Quando toccò a Guasti, sopraggiunse per puro caso la polizia militare americana e lo recuperò ancora vivo. Quindi riuscì a salvarsi da una carneficina, erano in 51 in quell'occasione lì, sotto le grinfie dei partigiani. Nel dopoguerra si mise a fare la sua guerra personale al Partito Comunista. Aveva talmente tanta rabbia contro i comunisti che si mise da solo veramente a combattere contro questa orda di fetenti. E gli fece male fino al giorno in cui fu convocato dallo stesso Pajetta, che gli propose la tregua delle armi. Pensa che palle che aveva quest'uomo, eh? E addirittura il capo dei comunisti lo chiama per dirgli: oh, cerchiamo di trovare... A me uno così mi ricorda tanto il nostro Gianluca. Comunque, andiamo avanti. Questo alpinista, esploratore che scoprì e battezzò il lago Piemonte in Groenlandia, uomo di impegno e di azione, un gigante benché minuto di statura, si era trasferito a Torino, dove dirigeva allora l'Unione Nazionale dei Combattenti della Repubblica Sociale Italiana per il Piemonte. Quindi un uomo proprio sempre pieno, sempre attivo, sempre in azione. Inoltre si mise anche contro il signor Fini. All'uscita di Gerusalemme sul Mar Assoluto aveva replicato stampando un volantino con le foto di tutti i caduti del Movimento Sociale e la scritta: Fini, tu li hai dimenticati, ma loro ti stanno aspettando. Grandioso. Una sera invitata a parlare a Casa Pound, mentre mangia un boccone a Piazza Vittorio, scorge delle persone che stanno staccando un manifesto.
Questa.
Li affronta e li mette in fuga a 80 anni. Un ragazzino di 80 anni attacca i compagni che staccano i manifesti e li mette in fuga.
Ti ricordi tu, Tony?
Sì, magari. Fossi di quei livelli lì, metterei... Vabbè, lasciamo stare. Un'altra sera, nell'occasione in cui parleremo tra un attimo, sto camminando nel giardino del ristorante, qui a Torino, Gabriele, alla presentazione dell'unione fra i reduci della Carlomagno e i reduci dell'RSI. Quindi Gabriele, come padrino, viene invitato, vanno a questa cena e durante un intervallo di questa cena incontra Guasti in giardino, che tira un pugno in faccia a uno del gruppo, perché questo si era permesso di essere insolente, di non avere un atteggiamento dignitoso in un momento così particolare. Proprio. Poi però, non contento, dice a Gabriele: quel ragazzo mi interessa, gli ho spaccato la faccia, però è un ragazzo in gamba, mettimi in contatto perché ci dobbiamo parlare. Questo era il personaggio Guasti, no? Proprio puro, bello, un eroe sotto tutti i punti di vista. Durante questo incontro con la Carlomagno, ci sono questi due reduci della Carlomagno che, seduti al tavolo, parlano con Guasti e dicono delle cose che a me hanno lasciato proprio la pelle d'oca. A tavola quel 25 aprile Ferdinand e Pignard Berthet mi dicono: qui siamo stati trattati da eroi e l'abbiamo accettato perché fa bene alla causa, ma gli eroi sono altri. Noi non abbiamo fatto granché, abbiamo combattuto di certo, abbiamo anche subito la prigionia, ma i veri eroi sono morti. Sorrido più pensando ai tanti che si atteggiano solo per aver sostenuto uno scontro con la polizia che a loro che restano interi e sinceri. Cioè, c'è gente che, pur avendo combattuto, fatto la guerra, rischiato di morire, dice: noi non valiamo un cazzo, perché chi vale veramente, un vero guerriero, un vero combattente, muore in guerra. E io ho avuto la fortuna, grazie a Gabriele, quella sera lì, di entrare nella sede dove c'era Guasti, di conoscere questi due reduci della Carlomagno e scoprire che dei combattenti sono stati gli ultimi a uscire dal bunker di Berlino. Quando tutto è crollato, quando il mondo è crollato, loro sono usciti dal bunker e ne sono usciti da eroi, proprio nel sangue hanno veramente tenuto alto cos'è l'Europa, cosa vuol dire essere fascisti e essere combattenti. Grazie Gabriele, grazie guasti, sei stato veramente un esempio per tutti noi.
Sì, insomma, gli eroi, noi ci lamentiamo, no? Come stavo dicendo prima, no? Tutti i giorni, no? Ci lamentiamo per, insomma, il lavoro che fa schifo, il collega che rompe il cazzo, però poi, cioè, ci fermiamo e pensiamo ai nostri esempi, no? Alle persone come Gianmaria, che era un eroe, o alle persone come quei due reduci della Charlemagne, che loro hanno veramente difeso l'ultima speranza per l'Europa di allora, perché comunque io una speranza di un'Europa dei popoli ce l'ho ancora, perché l'Europa dei popoli può e dovrà esistere, però hanno veramente difeso l'ultima parte, no? Quindi noi ci lamentiamo, pensiamo veramente a futilità confronto a quello che hanno fatto loro 70 anni fa e cosa hanno subito dopo, perché comunque anche Gianmaria Guasti sì, è stato tra virgolette salvato dagli americani, ma fino a un certo punto, perché poi si è fatto la prigionia nel Nord Africa, e in prigionia del Nord Africa non è stato di certo una passeggiata, anzi è stato sotto il sole cocente, senza acqua, senza cibo per un bel po' di mesi, insomma, gli davano solo col contagocce per farli sopravvivere, ma insomma anche lì ha subito parecchio Gianmaria, e viene citato. Però una cosa bella che abbiamo fatto noi per ricordarlo, insomma, quei ribelli d'Industria, se vi ricordate, suonavo anche tanto tempo fa, quei ribelli d'Industria abbiamo modificato un po' una sua poesia e messa nel nostro album Diario di Guerra. Una poesia che ha scritto lui durante appunto, mi sembra, la prigionia, tra l'altro, e fa riflettere molto, no? La poesia che ti ho girato l'altro giorno, Paolo, giusto?
Sì, esatto. Ce l'ho proprio qui.
Abbiamo adattato il testo, la musica, però insomma ci piaceva ricordarlo anche, insomma, nel frangente musicale della Torino non conforme, della Torino fascista.
Esatto. Ma infatti adesso volevo leggere un po' questa poesia, cioè il vostro testo, tra l'altro, dei Ribelli d'Industria, che secondo me poi dopo andremo anche a ascoltare, quindi direi che partirei un attimino da questo. Allora, c'era una volta in Italia un immenso giardino, ma un giorno da una bufera nacque un fiore cattivo. Nato da una bufera, questo fiore racchiuse tanti giovani forti e il filo spinato. Questo fiore nato da una bufera, questo fiore pericoloso è stato seminato da uno straniero. Questo fiore era il filo spinato. Pieno di spine l'arbusto, a toccarne sono guai. Giovani chiuse in sé, struggeva le vite serpendendo linfa, gli ha impedito di crescere liberamente, gli ha soffocato la gioia di vita, questo fiore nato da una bufera, questo fiore pericoloso era stato seminato da uno straniero, questo fiore era il filo spinato.
Beh, noi l'abbiamo messo in Diario di Guerra, che è il...
Ascolteremo alla chiusura della puntata, mettiamo questo pezzo del gruppo dei Ribelli d'Industria, il vostro, tra l'altro
nostro, cioè alla fine il gruppo musicale appartiene a tutta la comunità, ci ho suonato io e ci suono io, esatto. Però appartiene alla comunità, non è una cosa del singolo, è una cosa del... E niente, noi nel frattempo abbiamo ancora qualche minuto per parlarvi, insomma, della persona che era. Ci dispiace anche, ci sarebbe piaciuto fare intervenire anche, che siamo in contatto, che veniamo spesso all'asso, ma dato il periodo è stato un po' difficile contattare le figlie, perché avevo fatto una trasmissione anni fa parlando di Gian Maria Guasti, la persona, quello che era e quello che era nella famiglia. E beh, anche sul finale lo posso dire, è emerso che era un padre fantastico, un padre che con dei gesti semplici, con la sua semplicità, col suo amore, ha cresciuto tre meravigliose figlie, tra l'altro, che salutiamo, ringraziamo, perché vengono spesso a trovarci all'osso di Bastoni. Speriamo di vederci presto. Io direi che possiamo chiudere qua questa trasmissione. Abbiamo ricordato un eroe, un'icona per la Torino non conforme, la Torino fascista, per la nostra comunità, per Casa Pound, Gian Maria Guasti, come ho detto gli eroi, già nell'altra trasmissione, gli eroi fanno la storia, i viscidi invece fanno carriera, quindi noi parliamo di eroi e prendiamo spunto da questi eroi per ogni giorno, per la nostra misera vita, no? Per ogni giorno semplice che facciamo, per tutti, prendiamo esempio da loro e da loro risorgiamo con il loro esempio.
Sì, ogni volta che nella nostra mente ci arriva una scusa, non voglio fare questo, non voglio fare quest'altro, non voglio fare il turno, non voglio fare... perché comunque sono cose che capitano, no?
Ci sentiamo le lamentele, e lamentele, cioè, tra virgolette, a parte il turno, però sentiamo tutte le volte, cazzo, quello, no, cioè, ci sono persone che hanno difeso la patria, hanno difeso l'Italia, hanno difeso l'ideale, l'hanno trasmesso a noi, e quindi, insomma, cerchiamo di prendere esempio a queste persone.
Se la portiamo a queste persone qui, siamo finiti, diciamo, nel senso che non abbiamo nessuna scusa per fare quello che dobbiamo fare.
Non abbiamo scuse, quindi, vabbè, anticipiamo già che, insomma...
Ma Paolo, vuoi dire qualcosa, forse?
Sì.
No, diciamo che anche questa stessa quarantena dovremmo viverla in modo molto più spirituale e caricarci molto per quello che sarà il dopo, no?
Vabbè, chiaro.
Esatto,
bravo, quindi... Paolo, bravo. Io sì. intanto invece carico il fucile, no? e dico già che dato la data, la prossima settimana parleremo degli eccidi che ci sono stati, no? Che quelle medaglie d'oro, no? Che prima o poi si dovranno seppellire con quell'oro, no? Rubato anche alla patria.
Dovremmo chiedere 4 ore alla redazione di RBN per parlare.
Parleremo degli eccidi che ci sono stati qui in Piemonte, dell'eccidio che c'è stato a Odozegna, soprattutto che qua nella mia zona di Canavese, di Bardelli, inerme, il comandante della brigata partigiana, no? Medaglia d'oro, posso dire merda perché è una merda, a uomini inerme perché avevano deposto le armi, li ha fucilati e li ha seppelliti nel letame. Questo, vabbè, è un anticipo, no? che vi do, però insomma. Non è rabbia, la mia non è la rabbia, la mia è voler far capire, no, anche quelli che ci verranno dopo di noi, insomma, che qualcuno ha amato la patria e qualcuno l'ha distrutta, quindi è importante che noi trasmettiamo anche queste storie, dalle nostre icone, dai nostri eroi, ma anche dalle storie, no, che ci sono state, per poi capire. Ragazzi, io vi ringrazio, da Ivrea, insomma, vi saluto, il DJ Caffeina, ci sentiamo il prossimo venerdì.
Ciao Tony da Venaria.
Ciao, sono ciao Euclide da Torino.
Buonasera a tutti.
Buona serata, arrivederci da RBN Torino, attacco la Torino bene.